Allora, ben ritrovati per questo nuovo numero di Fantastiche Dolomiti, la Fondazione di Partecipazione. Un cordiale saluto al presidente Claudio Canova. Buongiorno presidente.
Buongiorno Claudio a tutti i radioascoltatori.
Allora, è una puntata prenatalizia, vogliamo parlare di ambiente, di formazione. Abbiamo già nella precedente puntata parlato di alta formazione, di blockchain, due concetti molto importanti, però adesso parliamo di ambiente, no? Anche alla luce, Canova, di quello che è successo, i danni causati dal maltempo di inizio dicembre. Insomma, dall'ambiente dobbiamo tenerci, dobbiamo salvaguardarlo, puntando però su cosa? Sulla formazione. Immagino siano due concetti estremamente collegati che voi seguite da vicino.
Beh, allora, innanzitutto volevo ribadire un aspetto che ci ha caratterizzato nelle nostre prime puntate, quando spiegavamo l'aspetto del perché la fondazione di partecipazione e il perché del coinvolgimento delle persone. Perché è vero, è giusto parlare di alta formazione, ma in primis è necessario parlare della formazione di ognuno di noi, di ogni persona, e che quindi deve trovare un nuovo equilibrio con la natura. Questo è il punto fondamentale, no?
Nelle scuole si fa abbastanza, Canova, per quanto riguarda la situazione ambientale. Si dice, beh, a parte questo periodo e tutto qua, però l'educazione alla cittadinanza, l'ambiente, tutelare il nostro ambiente. Si sa, ci sono gli accordi di Parigi, si parla di meno emissioni, economia circolare. Si fa abbastanza nelle nostre scuole, secondo lei? Oppure voi volete appunto integrare questo concetto?
Diciamo che le scuole stanno facendo molto e spesso passa attraverso la sensibilità degli insegnanti. È evidente questo. L'avere reintrodotto l'educazione civica anche in tema ambientale è molto importante, perché già dai bambini piccoli facciamo capire come, chiaro, il concetto del valore e del rispetto è trasversale. Io ho rispetto per le persone, ma ho il rispetto per l'ambiente. Ecco che non c'è differenza, no? È un po' il concetto che dicevo prima. Dobbiamo noi trovare un nuovo equilibrio con la natura, e far sì che la natura, essendo vita, ci consente nel suo rispetto di creare anche attività. Questo è l'elemento che ci piace affrontare con l'alta formazione. Poi gli strumenti vengono di conseguenza. Le infrastrutture, le piattaforme, la stessa blockchain sono un modo diretto per garantire questi primi passaggi, ma il primo elemento è fondamentale. Quindi, quando si dice di rimettere l'uomo al centro, è perché deve trovare una nuova centralità in equilibrio con la natura e l'ambiente in cui vive.
Certo.
Tutto sommato è anche il motivo per cui uno decide di vivere in questi territori, nonostante le difficoltà. E anche quest'anno abbiamo avuto per l'ennesima volta la riprova che il clima è cambiato, l'ambiente è cambiato. Aver visto tempo fa 12 gradi di temperatura, temporali incredibili in quella data, i nostri nonni
rivoltano.
Quindi,
esatto,
questo sta a significare che ormai non è più un'eccezione, non è più
l'innalzamento delle temperature, lo scioglimento, esatto, dei ghiacci. Insomma, non possiamo più nasconderci dietro un dito. Questa è non un'emergenza, una realtà che andrà affrontata.
Ecco, allora, a fronte di chi dice ma è un problema globale, capito, ma se parte da ognuno di noi, chiaro, si può risolvere anche a livello globale. Quindi questo lo si fa con i comportamenti, con le scelte di vita, con le scelte del lavoro e con un settore nuovo e vecchio che sta venendo avanti. Sai che anche l'altra volta parlavo dell'attenzione anche alle prospettive e alle opportunità che l'Europa ci dà con la formazione stessa. Il tema di oggi è la riconversione ecologica anche delle aziende, perché si va in questa direzione. In questa riconversione ecologica si torna indietro un tempo. Il riuso, il riciclo, il riutilizzo era naturale. Ce n'era anche bisogno, voglio dire, no? Però il frutto di questa ricchezza smisurata ha portato a un eccesso di packaging, produzione di plastiche che,
certo,
diventano un boomerang, un problema,
certo,
per produrre
allevamenti intensivi,
da,
insomma,
qui l'aumento dell'industrializzazione nella temperatura dell'ambiente, no? Quindi tutto è collegato.
E quindi se le imprese hanno bisogno, hanno necessità, insomma, di fare questi investimenti, queste conversioni, per meglio dire, servono figure professionali che siano capaci di guidare tutto questo. Ce ne sono? Che cosa può fare Fantastiche Dolomiti per fare questa alta formazione?
All'interno della fondazione hanno aderito professionisti e società che fanno questo, sì, specializzate, hanno già iniziato a farlo anche in Veneto, e quindi accompagnano le aziende in questa che viene definita appunto riconversione ecologica nel rispetto ambientale, una produzione diversa dello stesso prodotto ma in chiave, certo, di rispetto dell'ambiente.
Ecco, adesso, ma un artigiano, una piccola azienda che adesso ci ascolta, dice vabbè, questi discorsi sono mirati più alla grande impresa, alla grande azienda, oppure no? Cioè le piccole aziende magari non hanno delle figure professionali all'interno del proprio organico per agevolare questa conversione. Allora voi come potete fare? Potete formare il personale, metterlo in contatto con le aziende? Cosa si può fare?
Beh, nel caso nostro siamo ricchi di piccole e medie imprese, certo, di realtà anche individuali, a maggior ragione possono rivolgersi a noi, noi siamo in grado di dare una mano in questo, perché ripeto, come tutte le cose possono essere viste come un obbligo, però diventano anche opportunità.
No, ma quindi, anche perché le aziende green sono quelle più performanti, no? Tra l'altro
sono le più performanti,
ci sono i green bond, comunque sono quelle che hanno maggiori risultati.
Molti hanno già fatto, no, questo percorso autonomamente con l'uso del fotovoltaico in passato, sì, e con altre soluzioni poi. Però facciamo anche l'esempio delle stesse aziende agricole, no? Tutto il discorso dei reflui piuttosto che del prodotto di scarto non è solo legato a come io utilizzo l'energia e come la produco, è proprio collegato a quello che diventa poi l'economia circolare dell'azienda, no?
Certo.
E questo ancora maggior ragione si sposa col fatto di farlo insieme agli altri. E qui ci porta ancora una volta quella figura interdisciplinare in grado di avere quelle giuste relazioni attraverso il quale il piccolo può combinarsi con quello più grande e riuscire a fare le stesse cose,
certo,
anche con economie di scala e dei vantaggi.
Cioè, quindi mi sembra di capire, non va visto come un adempimento questa riconversione, questa tutela ambientale,
come opportunità
e come investimento anche per l'azienda stessa. Ma in mettersi insieme che cosa vuol dire, Canova? Che quindi, non lo so, un piccolo artigiano può mettersi insieme ad un'altra azienda del territorio? Deve farlo lui oppure eventualmente ci pensate voi a fare questa aggregazione?
Ci piace più definirle coppie di fatto che matrimoni, nel senso che torniamo a quel concetto che Emiliano, che oggi non è presente, ci saluta, parlava delle cooperative.
Salutiamo
del
Emiliano.
Futuro,
sì,
no?
Certo.
Ma è anche il succo del concetto di fondazione, di partecipazione. Ognuno rimane con la propria identità, autonomia, ma insieme agli altri riesce a affrontare e gestire meglio le cose. Quindi per unione significa, a fronte di uno stesso problema o opportunità, uniamo le forze, ma nel mantenere l'indipendenza. Piccolo resta piccolo, medio il grande grande, però alla fine il tema è lo stesso. Quindi se lo vogliamo affrontare con visione, dobbiamo cercare di essere efficaci col piccolissimo, il medio e il grande, perché tutti vanno nella stessa direzione.
E le reti d'impresa come le vede Canova? Ecco, sono efficaci? La vostra fondazione può fungere lo stesso ruolo, forse ancora migliore? Come vi ponete? Qual è la soluzione? Perché ci sono anche tante idee, tante opportunità.
Sì,
no?
Allora, la rete d'impresa è una soluzione legata alle imprese.
Sì.
La nostra fondazione si rivolge però anche a enti pubblici.
Certo.
In mezzo c'è una natura giuridica che alcuni stanno utilizzando molto bene, che si chiama impresa sociale, quindi una sorta di mix tra impresa e cooperativa sociale, perché poi dobbiamo sempre tener conto del fatto che c'è questo risvolto sociale delle attività, no? E anche il volontariato spesso va in questa direzione. E anche questa provincia ce n'è molto, c'è chi fa della raccolta lungo le strade, le vedrai anche tu passando, no? Come volontariato, altri che danno una mano per altri aspetti. E il ruolo quindi della fondazione può essere di organizzatore, coordinamento, capofila di progetti e bandi, progettista di questi bandi a ricaduta e a favore, ecco, di queste realtà.
Ecco, ha toccato secondo me un segmento molto importante, i bandi che ci sono, le opportunità che ci sono, cioè per le imprese ma anche per gli enti pubblici e quant'altro. Spesso e volentieri si dice ci sono dei fondi europei, sì, ma non se ne viene quasi neanche in conoscenza, dico europei piuttosto che anche regionali, non se ne viene quasi neanche in conoscenza, un po' perché ci si informa magari poco perché si ha da fare nella gestione dell'azienda in mille cose, e un po' anche perché magari districarsi in questa magari giungla di norme per predisporre i bandi può essere difficile. Voi ecco fate questo, eventualmente individuate anche i bandi giusti, li mettete a disposizione delle aziende, seguite l'iter, perché questa è una cosa molto,
diciamo,
molto importante.
Che è quella parte di formazione che facciamo per tutti, conoscere questi bandi, questo ginepraio incredibile legislativo, giuridico particolare, la sovrapposizione spesso di bandi, le regole, cercare il cofinanziamento per l'impresa per poterli fare, perché anche su questo non c'è il 100% per le imprese.
Certo.
Per la montagna si può arrivare a qualcosa di più del 50%, ma è necessario avere da parte
il resto
e saperlo gestire.
Però bisogna anche fare il conto di quanto poi si risparmia in futuro, no? Cioè, voglio dire, l'investimento, lei ha detto giustamente, vabbè, c'è il 50% dei bandi, facciamo l'ipotesi, 50% mette l'azienda, ma quanto risparmiamo in futuro? Ecco, credo che vada questo come elemento importante, no? Cioè, vederlo proprio come un investimento.
Questo è discorso fondamentale, importantissimo. Quindi io non devo vedere il bando fino a se stesso e un aiuto solo sporadico. Devo partire con le idee chiare, sapere cosa voglio sviluppare, sapere dove voglio investire e quindi vedere il bando come un aiuto importante per questo percorso.
Certo.
E allora in questo modo le imprese non si fanno del male.
In questo momento, Canova, sarebbe un discorso molto lungo e complesso, però ce ne sono per esempio dei bandi dell'ecologia per la riconversione ecologica, cioè vuol dire, ora mi rendo conto appunto, come diciamo, i tempi sono abbastanza ristretti, ma ce ne sono opportunità
ce ne sono sempre stati, alcuni anche molto importanti, a volte anche di coinvolgimento misto tra realtà private e pubbliche. Tra gli europei più importanti dell'ambiente si chiamano bandi LIFE, guarda caso, e sono, ogni anno escono di fatto. Quando dico importanti vuol dire anche con importi importanti, e qua a mio avviso serve questo salto di qualità rispetto a fenomeni che accadono anche qui, perché certo, non possiamo immaginare appunto che questi eventi sono occasionali, ormai sono ricorrenti, quindi è necessario vedere anche la risorsa importante in maniera diversa. E teniamo conto che abbiamo la fortuna di avere delle realtà, dalla protezione civile ai vigili del fuoco, incredibili, che vanno oltre a ogni immaginazione.
Certo.
Però vediamo che non è sufficiente, quindi occorre pianificare. Quando parlavamo le prime volte di piani strategici, intendevamo questo, darci una strategia a 10-20 anni e capire come utilizzare al meglio e sfruttare le risorse, ognuno per la parte di beneficiario che è, l'ente pubblico dalla sua parte, l'impresa dall'altra, e in mezzo altre realtà che riescono a organizzare questo.
Anche
allora
perché,
noi riusciamo a dare una prospettiva, anche una sicurezza alle persone che decidono rimanere o venire qui, perché alla fine tutti questi eventi, è dispiaciuto appunto 2 settimane fa aprire la televisione e sentir parlare di Belluno come prima notizia di disgrazia, sì, quando invece abbiamo ben altre cose, ahimè è così, però è anche vero che dobbiamo in qualche modo creare le garanzie per riuscire a vivere al meglio, no? In sicurezza,
sì,
nel territorio.
Anche perché, Canova, si parla molto chiaramente del Recovery Fund, aspettiamo fondi importantissimi, sono diversi miliardi di euro che arriveranno, però sono legati appunto anche alla sostenibilità ambientale. Allora, questo diceva giustamente lei, piani anche pluriennali, guardando al futuro sarà sempre più una priorità, ce lo dice anche l'Europa questo.
Dentro il Recovery Fund c'è la riconversione ecologica. E questo riguarda le aziende e non solo. Per cui sicuramente al momento, al di là delle difficoltà oggettive anche per quello che sta avvenendo dal punto di vista sanitario, di immaginare con una visione,
certo,
verso il futuro quello che potrà essere il nostro territorio nei prossimi 10-20 anni, e da qui unire le forze, come si suol dire, di tutte le realtà esistenti, in modo tale che, così come siamo stati molto bravi a riuscire a ottenere le Olimpiadi, dobbiamo essere altrettanto bravi a vincere le Olimpiadi dell'ambiente.
Chiaro. Che non è un traguardo temporale unico, è per la nostra vita ancora più importante.
Esattamente.
Più importante perché riguarda tutto. Voglio dire, ma adesso che no, mi toglie una curiosità: le imprese, i privati, gli enti pubblici che si avvicinano a voi e che entrano nella vostra fondazione di partecipazione, quanti lo fanno per questo elemento? per la riqualificazione ecologica? Sono in tanti oppure no? C'è da lavorare ancora molto sulla sensibilità ambientale oppure no?
Diciamo che negli ultimi anni c'è stato un avvicinamento molto importante. Noi non dimentichiamo che abbiamo dei numeri importantissimi, abbiamo superato le aspettative europee anche nella produzione di energia ecosostenibile, certo, no? E naturale. Quindi c'è più sensibilità di quanto si possa immaginare. Quando si entra in un'azienda si vede che naturalmente c'è lo sforzo di fare un passaggio da quel punto di vista. Certo, si fanno i conti col mercato, con la concorrenza, però io ritengo che alla lunga questa concorrenza positiva rispetto a chi produce in chiave sostenibile possa vincere. È come se torniamo indietro di 10 o 15 anni, come veniva visto il prodotto biologico della terra? Come qualcosa di nicchia particolare, ma che costava molto. Oggi è diventato un qualcosa di molto diffuso, certo, e richiestissimo.
E lei nella puntata precedente ci ha fatto capire con la blockchain quanto
è importante la tracciabilità, la data certa, l'origine fino al consumatore, no? E quindi questo elemento va a aiutare, però l'esempio calza a pennello. Nessuno avrebbe immaginato allora un sviluppo del genere, una domanda così alta del mercato di prodotto biologico,
certo, certo.
Ma è frutto del fatto che la gente guarda a questi aspetti, ci tiene e vuole avere la garanzia dell'origine e della qualità. Noi qui abbiamo tutto per garantirla.
Ed è importante che, no, mi sembra sia questo, anticipare quelli che sono i bisogni del futuro per poter pianificare. Cioè l'improvvisazione porta a poco. Lei giustamente punta molto sull'alta formazione legata alla sostenibilità ambientale, perché bisogna sapere. Voi all'interno della fondazione, appunto, Fantastiche Dolomiti, quindi avete anche delle professionalità importanti che seguono queste cose. E mi toglie la curiosità, quanto però costano questi servizi? Perché se lo chiederà la gente, vabbè, questi mi parlano di fare i bandi, ma quanto mi costa? Mi perdoni, ma è un discorso, devo tra virgolette mettermi anche un po' nei panni dell'ascoltatore.
Certamente,
diciamo così,
no? Allora, l'abbiamo all'interno anche perché prima di noi sono nate altre fondazioni, in particolare una, sì, sulla formazione, e quindi è in grado di avere all'interno tutti i professionisti qualificati per poterla fare. Sul secondo fronte, come abbiamo detto più volte, questi primi approcci di formazione sono assolutamente gratuiti per gli aderenti, laddove quegli aderenti ci garantiscono due prerogative. La prima è la voglia di informarsi, sì, la seconda di restare nel territorio. Questi sono due elementi per noi essenziali. Quindi se ci danno queste due garanzie, noi siamo in, certo, grado, collaborando con l'azienda, di proseguire in un percorso di do-des, di scambio di servizi, tale per cui il suo costo può essere zero. Anzi, più ci dimostra di andare nella parte della sostenibilità, più noi diamo. Questo è il modo attraverso il quale le cose si fanno.
Certo.
Ecco, quindi, e che si lega anche a un concetto che avevamo detto all'inizio di partecipazione, con gli elementi quale? Il capitale intellettuale, la capacità di fare le cose, il capitale relazionale, la conoscenza con gli altri e di conseguenza i servizi.
Canova, abbiamo soltanto un paio di minuti, mi toglie la curiosità, ecco, a distanza adesso di qualche mese, come stanno andando le adesioni? Sono più le aziende, sono più gli enti pubblici o i privati che si approcciano alla fondazione, che vogliono sostenere, entrare dentro la fondazione? Come stanno le cose?
Beh, diciamo che è un'adesione trasversale, assolutamente. Professionisti, giovani che hanno idee, ce le sottopongono, aziende. Diciamo che non, anche noi diciamo che abbiamo un riscontro che va oltre le aspettative.
Bene,
e questo è molto
importante e ne siamo contenti. Che no, abbiamo purtroppo terminato il tempo a nostra disposizione. Allora, puntata prenatalizia, facciamo gli auguri di Buon Natale, poi ci risentiamo il 31, quindi farà anche gli auguri di,
assolutamente,
di,
sì,
buon anno. E che sia,
tanti auguri di Buon Natale a tutti, speriamo di portare per molti dei doni sotto l'albero, sotto forma di iniziative nostre, a cui chiediamo e lanciamo l'appello: coinvolgetevi con noi e insieme potremo pensare di fare dei progetti importanti per il territorio.
Ci anticipa un tema per la puntata del 31 dicembre?
Sicuramente ancora legato all'ambiente, ma in questo caso con più una visione verso le scuole e sulla mobilità elettrica e sostenibile.
Ah, perfetto, grazie Claudio Canova.